Signore, grazie. Grazie che tu sei qui in mezzo a noi e grazie che tu ci porti avanti, Signore, per la tua grazia. E grazie che la tua parola, Signore, parla di ogni soggetto. Anche questa sera guarderemo il matrimonio. E cosa dichiara la tua parola? Perché ci sono tante nozioni, tanti dei, anche riguardo il matrimonio, il divorzio e... ma vogliamo vedere quello che è scritto nella tua parola, perché la tua parola è una guida perfetta per i nostri piedi. Quindi benedisci anche questa sera e Padre benedisci anche quelle che non potevano vedere nel nome di Gesù. Amen. Fino al capitolo 7 Paolo un po' deve sfogarsi, lui deve dire quello che lui deve dire e solo qui in capitolo 7 lui arriva alle domande che i Corinzi avevano fatto a lui. Infatti qui in versetto 1: or riguardo le cose di cui mi avete scritto. Quindi da questo comprendiamo che i Corinzi avevano scritto a Paolo una lettera, o forse più di una lettera, perché loro avevano delle domande e avevano tante domande riguardo il matrimonio. Quindi fino adesso non era Paolo che rispondeva alle loro domande, ma era Paolo che portava correzione perché Paolo aveva sentito da un'altra famiglia della Chiesa che c'era divisione, c'era peccato, c'erano tante cose che c'era un fratello che portava un altro fratello in tribunale. Quindi fino adesso è stato, dal capitolo 1 a 6, un po' Paolo che corregge, porta correzione alla Chiesa. In capitolo 7 lui sta rispondendo alle domande che hanno fatto i Corinzi. Quindi, or riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi Paolo non sta dicendo che l'essere celibe è più spirituale di essere sposato. Infatti più avanti lui correggerà, perché si vede che lui capisce che sarà frainteso alcune cose che lui dice. Anche più avanti, quando lui parla del fatto che è meglio che uno come me, quindi non sposato. Però, lui dice, però se uno sposa non pecca, perché vuole rendere chiaro questo. Quindi lui dice, la cosa migliore sarebbe che fossimo tutti scapoli, così potremmo dedicarci completamente all'opera di Dio. Però, Paolo in ogni probabilità era un uomo sposato, anche se quando lui è diventato l'apostolo Paolo non aveva moglie e non sappiamo se aveva i figli o meno. Però per far parte della setta dei farisei di cui lui faceva parte, uno doveva essere sposato. Quindi in ogni probabilità Paolo era una vedova. Vedovo. E anche noi leggiamo nella sua lettera, sia in Efesini, in Corinzi, dove lui parla della cura dei bambini, il matrimonio, era uno che comprendeva queste cose in prima persona. Ma sappiamo che nella sua conversione, al tempo della sua conversione, lui non era sposato. Quindi sarebbe bene che l'uomo non tocca neanche donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Anche Gesù nel Vangelo ha parlato di questo soggetto, lui ha detto alcuni hanno un dono da parte di Dio di essere eunuchi per il regno di Dio. Ricordate questi passi? Dice alcuni hanno proprio un dono da Dio di non sposarsi. Quindi Dio gli dà una grazia speciale e secondo me loro non sono neanche tentati nel modo in cui almeno io sono tentato, e non voglio dire le persone normali perché poi sembra sbagliato, però la maggior parte di noi, la nostra option sarà quella di sposarsi, giusto? Penso? Qualcuno si sente il dono di non sposarsi mai? No, penso che... Boh, no, poi non posso parlare di me. Perché il Signore sa come siamo fatti. Lui ci ha fatto, giusto? Cioè Dio ci ha creato come siamo e abbiamo il desiderio sessuale. Non è una cosa peccaminosa di avere il desiderio, è una cosa normale. E quindi la maggior parte di noi, in modo che non cadiamo nella fornicazione, la parola fornicazione nella Bibbia copre tutti i peccati sessuali, adulterio, rapporto sessuale fra due che non sono sposati, qualunque peccato sessuale. E quindi a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. E anche più avanti Paolo parla, se uno arde, quindi se uno ha passione, brucia, si sposa, così si spegne la fiamma. Il marito rende alla moglie la dovuta benevolenza, ugualmente la moglie il marito. La benevolenza, voi comprendete cosa vuol dire. Poi vedremo più avanti cosa vuol dire. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Cosa vuol dire questo in poche parole? Cioè quando noi abbiamo deciso di sposarci, no? Perché voi sapete che nella Bibbia quando ci sposiamo la Bibbia dice che i due diventano uno. Quindi Dio ci vede come una sola persona, noi che siamo sposati. Nel libro di Pietro, Pietro dice anche di non andare a letto con ira nel nostro cuore nel confronto di nostro marito e moglie, perché le nostre preghiere saranno impedite. Prima di sposarci, cioè eravamo a scapoli e avevamo noi un rapporto con Dio, no? Non necessariamente dipendevo dal rapporto con altri umani, ma nel matrimonio, il Signore dice che se il rapporto matrimoniale non è a posto, cioè anche tu non sei a posto, Craig, o Silvano, o qualunque sia. Perché per Dio noi siamo una sola cosa. E quindi quando abbiamo deciso di sposarsi, il mio corpo non appartiene solo più a me, ma appartiene anche a mia moglie. E viceversa, il suo corpo appartiene a me. E la parola di Dio chiaramente dice che noi non dobbiamo privare nostro marito e moglie dall'affetto fisica, se non è che siamo tutti e due d'accordo. E qui Paolo dice, quando dice tornare insieme, non vuol dire che ognuno vanno a vivere in case separate. Voi comprendete cosa vuol dire, no? Solo di astenersi per un periodo dal rapporto sessuale, di dedicarsi al digiuno e alla preghiera. Ma lui dice non troppo tempo, perché può essere che il tuo compagno, la tua compagna sarà tentato. Quindi è un peccato davanti a Dio per noi di usare il sesso come strumento di, esatto, ricatto, di leva. È un peccato davanti a Dio. Non... O come sì, come strumento di manovrare, di avere, di ottenere. No, Dio dice non è permesso, non puoi usarlo in questo modo. Perché tu ti sei sposato e quindi tu appartieni a tuo marito o viceversa tu appartieni a tua moglie. Anche perché Satana potrebbe tentare nostro marito o moglie. Se noi usiamo il sesso come strumento di ricatto o di tipo io uso queste cose per come arma, prima cosa è un peccato davanti a Dio perché è disobbedienza alla sua parola, e secondo noi potremmo esporre il nostro marito o moglie a cadere un peccato sessuale magari con qualcun altro, e quindi cioè Dio ci dice che non possiamo usare il nostro corpo in questo modo, bisognerebbe risolvere i problemi, anche perché tante volte in quel poco esperienza che io come nella consulenza pastorale con le coppie, io ho visto che quando un marito e moglie usa questo come strumento di ricatto, l'altro poi ha risentimenti e quindi creano ancora altri problemi ulteriori nel matrimonio. L'ideale, secondo me, biblico, anche col passo che abbiamo visto in primo Pietro, è qualunque volta che ci sia una malintenzione, una malcomprensione, un litigio, un battibecco, di subito, prima di andare a letto, di risolverlo, di pregare insieme, di dire, guarda, noi non vogliamo dare spazio a Satana, perché noi possiamo dare spazio al nemico nella nostra famiglia. Prima di andare a letto, preghiamo, ci chiediamo perdono, così andiamo a letto veramente col cuore, con la coscienza a posto davanti a Dio. Questo sarebbe l'ideale. E a volte purtroppo non è così, ma questo è il modello biblico, e quanto di più nel matrimonio dovremmo mettere in pratica questo. Anche per i nostri figli. L'altro giorno avevo perso la pazienza con Silvana, e ho gridato a lei, siete scandalizzati? No, Nancy no. Ho gridato a lei e comunque dopo sì, ho capito che ho sbagliato, e quindi io sono andato anche dai miei figli e ho chiesto ai miei figli perdono, e vi dico, non è stato facile chiedere ai miei figli perdono, no? Perché veramente no, io sono papà e io non mi ricordo mai che mio padre mai mi ha chiesto neanche una volta nella sua vita, solo quando lui ha lasciato mia mamma mi ha chiesto perdono, però comprendete che queste sono cose molto, però il Signore mi ha fatto capire che io devo andare anche a loro, umiliarmi davanti a loro, perché loro devono imparare l'umiltà da me, loro devono avere l'esempio che quando uno sbaglia deve chiedere perdono a tutti quelli che sono coinvolti. E in questo caso i bambini erano presenti quando abbiamo avuto questo diverbio, no? E quindi anche i nostri figli, tornando al discorso, se loro vengono a noi come marito e moglie, che noi subito ci pacifichiamo, subito, ok, mettiamo indietro queste cose, cioè loro impareranno da questa lezione. E io anche con David, con gli altri leader nella chiesa, gli altri missionari nel ministero anche lì a Montebelluna, dico sempre, fratelli, non teniamo cose dentro, dobbiamo avere un rapporto limpido, se faccio qualcosa me lo dici in faccia, no, litighiamo privatamente, no, strappiamo anche i capelli, però poi no, ci chiediamo perdono e andiamo avanti, così ci sarà la benedizione di Dio nel ministero. E anche per per avere una testimonianza davanti alla Chiesa di unità, che non siamo, no, perché può succedere. E quindi quanto di più nel nucleo familiare, nel rapporto fra marito e moglie, di avere questa parità di sentimento. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento. Quindi lui in versetto 6 non sta riferendo a quello che abbiamo appena letto, ma a quello che è adesso in versetto 7. Perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, che Paolo era scapolo. Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Or quelli che non sono sposati, alle vedove dico che bene che loro... Scusate, devo prendere gli occhiali più forte ancora. Or quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anche io. Quindi Paolo sta dicendo ai scapoli e alle vedove, è buono che rimanete anche soli. Ma se non sanno contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi, se uno ha passione, è meglio sposarsi, e così ha sfogo a questa passione, perché altrimenti uno sarà frustrato tutta la vita. Ma i sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Quindi adesso entriamo in un discorso molto attuale per la Chiesa e anche la società in cui viviamo, quando ormai... Io mi ricordo, io sono arrivato in Italia nell'87 e cioè il divorzio quasi non esisteva in Italia, tra i credenti e non credenti, cioè rarissimo. Anche quando io ero bambino negli anni 60 in America, il divorzio era una cosa quasi mai, no? Cioè, tipo nel mio paese, uno che divorziava era come un scandalo mondiale, no? Che quelli si sono divorziati, mamma mia. Invece oggi purtroppo non è così, è una cosa normalissima, che è un commento sul mondo in cui viviamo oggi. E quindi Paolo, anche 2000 anni fa, dovevo indirizzare questi argomenti. Una cosa che dobbiamo comprendere nello studiare questi passi è c'è una differenza fra due credenti, c'è una differenza fra un credente che è sposato con un non credente e c'è una differenza fra due non credenti per Dio, anche biblicamente. Quindi qui Paolo in versetto 10 sta parlando di due credenti, marito e moglie tutti e due credenti, ma i sposati ordinano io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcilia col marito e il marito non manda via la moglie. Come io comprendo la parola di Dio, la Bibbia divieta due credenti di divorziare. Io non credo che è permesso. Noi manderemo la cassetta a Vito. Secondo me, e io credo che la parola di Dio insegna questo, cioè per me Silvana, per Edna e Tatiana, per Vita e Nancy, per tutti noi che siamo sposati con credenti, Vito è un credente, giusto? Non è permesso da Dio il divorzio. eccetto in caso di adulterio, perché anche il Signore nel Vangelo ha detto che nel caso di adulterio era permesso, diciamo, il divorzio. Anche se secondo me la perfetta volontà di Dio è che anche in caso di adulterio sarebbe che viene il perdono e che anche lì c'è guarigione e riconciliazione fra marito e moglie, fra il colpevole e il non colpevole. A noi credenti Paolo dice di non separarsi, ma in versetto 11, qualora si separasse, quindi a volte accade anche fra due credenti che magari devono separarsi per un periodo. Questa è, diciamo, una cosa in extremis, no? Però Paolo dice, Craig, anche se tu ti separi da Silvana per un periodo, non pensare che, no, quella giovincella che vive nell'altra casa ti può, no? Deve pregare, deve umiliare, perché sapete, io ho visto questo nella mia breve esperienza, l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutto, no? E tante volte il marito e moglie ci sono questo, è un fatto di orgoglio. E quindi Dio non vuole, noi ci separiamo e poi per nostro orgoglio, no? Ma io mi divorzio da lei intanto, tanto tutti si divorziano questi giorni e poi mi troverò un'altra, magari un modello 10 anni più nuova. No, perché, caro fratello, anche quell'altra donna vorrà che tu non lasci le calze in giro, anche quell'altra donna vorrà che tu non stai lì a guardare la partita di calcio senza neanche ascoltarlo mai, anche quell'altra donna, comprendete? Cioè, perché Dio vuole che noi risolviamo i problemi della vita. Dio vogliamo che noi confrontiamo il peccato e l'orgoglio in noi e che lo uccidiamo. E quindi per questo, secondo me, dice, se vi separate, non potete sposare un altro. Dovete riconciliarvi, quindi dovete umiliarvi e dovete prendere cura di questa orgoglio e carnalità che c'è nella vostra vita. Perché io ho visto questo nelle persone, magari quello si divorzia dalla prima moglie, si sposa con la segretaria, e poi dopo 10 anni anche la segretaria non vuole che lui butta le calze in giro. E poi lei diventa la cianciatrice, no? Quindi lui lascia lei, ma per noi credenti non è così. Il Signore dice, no Craig, devi morire, tu devi morire. Quindi non pensare che i fiori sono più belli nell'altro giardino, perché non è così. E anche per, io adesso parlo con gli uomini perché io sono un uomo, ma vale anche per le donne. Non pensare che quell'altro fratello non è disgraziato come mio marito. Non è così, è un'illusione. Perché in realtà io ho scoperto questo. Il matrimonio in realtà è il strumento di Dio per annichilirci. Oh, siete d'accordo o no? Chi è sposato un po' di tempo? No? Io sono, cioè, io quando io e Silvana eravamo fidanzati, no? Ah, io sognavo il giorno in cui avremmo avuto la nostra tenda insieme. Chi non mi conosce? No. E io dicevo, oh, so come sarà bello, no? Saremmo due piccioncini insieme. No? Avevo tutte queste idee romantiche. E devo dirvi che dopo che mi sono sposato, era così. Non dovete pensare che era un incubo, no? Che non è, e ancora non è un incubo. Secondo me, come il vino, migliora con gli anni, se ci sottomettiamo a Dio. Però non è vero che quando ti puoi essere sposato, no, cioè vivere insieme qualunque altro essere umano, qualunque. In Italia non si usa tanto, ma in America a 18 anni andiamo fuori di casa, noi. Quindi io sono uscito di casa, ho preso un appartamento con mio migliore amico. Indovinate quanto tempo siamo rimasti migliori amici? Circa un anno e mezzo. Poi dopo anni ci siamo ripacificati, però litigate fra un altro uomo, no? Perché non pagavo la metà sua della cosa, lasciavo i piatti nel lavello. Comprendete, la convivenza è difficile con qualunque persona. E quindi tante volte, no, noi pensiamo, ah, come sarà, il Signore in cielo dice, no, io distruggerò la tua carne. Perché io ho visto questo, nel matrimonio veramente è morire a te stesso. E se non sei disposto a morire a te stesso, non sposarti. Perché sarà un morire a te stesso. Puoi avere figli ancora di più. No? A morire te stesso. Cioè, pensate, non lo so perché, ma Josiah, ogni volta che fa numero due, chiami me. Per pulirlo. No? È la mia chiamata nella vita, no? E quando io pensavo di Silvana e i due piccioncini, no, non mi veniva in mente, no, a pulire il sedere di un'altra persona, no? Però fa parte del bargain, fa parte dell'affare, no? Anche questo, e quando hai bambini, mamma mia, deve veramente morire, deve, tu diventi niente, sei il schiavo di tutti gli altri. E non è solo le mogli, anche i mariti. Andiamo avanti. Ma gli altri dico, quindi notate che qui in versetto 12 Paolo sta parlando di un altro gruppo di persone, perché c'è tanta confusione nella Chiesa riguardo il matrimonio, il divorzio, cosa è permesso, cosa non è permesso, perché la gente non presta attenzione a cosa è scritto. Paolo sta scrivendo a diversi gruppi di persone. Versetto 12, ai altri, quindi un altro gruppo di persone. In versetto 10-11 lui ha parlato con marito e moglie, tutti e due credenti. Non è permesso il divorzio. In versetto 12, ma gli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente, e Paolo nel dire questa frase, perché anche questa frase alcuni fraintendono, che qua, da qua in poi, allora non è lo Spirito Santo che sta ispirando Paolo, ma è un'idea di Paolo. Ma questo è sbagliato, perché anche questi passi sono ispirati dallo Spirito Santo. In versetto 10 e 11, Paolo stava solo reiterando quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Cosa ha detto il Signore? Se non per caso di adulterio, se uno mette via la moglie, commette adulterio. Quindi Paolo stava solo mettendo in altre parole le parole del Signore. Quindi lui sta specificando ai Corinzi qua che questo non è una cosa che il Signore ha detto, perché i Corinzi non avevano visto Gesù, non avevano mai udito le sue parole. Giusto? La Bibbia scritta non c'era ancora. Quindi Paolo sta specificando quello che ho detto prima, era quello che il Signore ha comandato, e questo è quello che io vi sto dicendo, ma alla fine di questo discorso dice, ma io sono sicuro che io sono guidato dal Signore nel dire questo, che vedremo. Ma altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la manda via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non la manda via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Quindi vedete che questo è un altro gruppo di persone. Questo Paolo sta parlando di un marito o una moglie che ha un marito o moglie non credente, quindi coppie miste. E Paolo dice, Craig, sei tua moglie, perché accade, no, che magari solo uno si converte al Signore dopo il matrimonio. E Paolo dice, guarda, se tua moglie e tuo marito non credente è contento di stare con te e siete andate bene insieme, rimanete insieme. Perché può essere un altro estremo, dice, oh, io sono credente, adesso non posso stare con questo pagano, no? E ci sono gruppi estremisti che anche insegnano questo, no? E questi sette che dicono, ah, tu adesso fai parte di noi, devi lasciare tuo marito. Ma Paolo dice, guarda che non è così. Se il non credente, marito o moglie, vuole restare con te, restate insieme. Perché c'è, non sono santificati nel senso salvati. Voi ricordate cosa vuol dire santificati nella Bibbia? Vuol dire solamente messi da parte. E quasi sempre biblicamente vuol dire messi da parte per il Signore. Ma la parola in se stesso non vuol dire letteralmente messo da parte del Signore, vuol dire letteralmente solo messo da parte per un uso speciale. Ma può essere che io metto, che io questo trapano lo uso solo per avvitare le vite, quindi io l'ho santificato per quello. Comprendete che, cioè, questa parola non ha in sé un senso di santità di Dio, di pietà come noi pensiamo. Però è anche vero, e Paolo lo dice, che il marito e moglie non credente, anche i figli, a causa del credente, sono separati. E quindi c'è come una copertura di Dio sulla tua famiglia. Il modo in cui Dio agisce nella loro vita è diverso dai non credenti. Anche i nostri figli, no? Perché molti di noi credenti, magari i nostri figli, ancora non hanno o non sono arrivati in età di capire il Vangelo, o magari non hanno fatto un'esperienza della nuova nascita. Però lo stesso, loro hanno un rapporto speciale con Dio a causa di noi. E io sono convinto di questo, che anche i nostri figli che ancora magari non sono nati di nuovo, sono credenti, ma il Signore non permetterà loro di... c'è una protezione sulla loro vita che non è sui figli dei non credenti. Versetto 15, ma se un non credente si separa, quindi tu ti converti al Signore, tuo marito e moglie dice, tu sei pazzo, io me ne vado, non voglio più stare con te perché tu adesso vai in chiesa, leggi la Bibbia, tu ami Gesù e io non voglio più essere sposato con te. Paolo dice, lo Spirito Santo, ma se un non credente si separa pure. In tal caso il fratello e la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamato alla pace. Allora, questa parola vincolato è la stessa parola che viene usata in versetto 27 e versetto 39. Guardiamoli un attimo. Sei legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Poi in versetto 39, la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera da maritarsi chi vuole, purché nel Signore. Quindi Paolo qui in versetto 15 dice, se un non credente vuole andare via, lascialo pure andare. Il fratello suo non è più vincolato, ma Dio ci ha chiamato alla pace. Quindi io sono convinto che in questo caso il marito o moglie che è credente e il marito o moglie non credente abbandona il matrimonio, quel credente davanti a Dio è libero da quel matrimonio. Non è più svincolato ai voti matrimoniali a quella persona. E quindi, e penso che la parola di Dio insegni questo, che loro potrebbero anche risposarsi. Però Paolo poi dice, abbiamo appena letto in 39, però purché nel Signore. E lì lui parla con le vedove, ma voi comprendete che anche noi, per esempio io come pastore, io non farei mai un matrimonio fra un credente e non credente in chiesa. Non lo farò perché è contro la volontà di Dio e non posso, come si dice? Ma non che io consento, perché è davanti a Dio che uno si sposa, che sono complice, comprendete? Anche perché come pastore non posso mandare un segno ai singoli, ma sposati chi vuoi, anche un pagano, non ha importanza. Perché come noi credenti sappiamo, già il matrimonio fra due credenti è abbastanza a volte complicato nel mondo in cui viviamo. E in versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Molti credenti citano Atti 16, 30 e 31. Qualcuno si ricorda cosa accade in Atti 16? Paolo e Sila nella prigione di Filippi? No? Quando il carceriere chiede a Paolo cosa devo fare per essere salvato, Paolo dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e casa tua. E molti credenti, e secondo me sbagliatamente, loro citano questo versetto come promessa che se loro sono convertiti, il loro marito, i loro figli, tutta la loro famiglia si converterà al Signore. Avete mai sentito persone che tipo la parola dice, no? Ma la parola veramente non dice questo, perché chiaramente Paolo, e ricordiamo che in Atti 16 è Paolo che parla, e anche qui in Corinzi è Paolo che parla, giusto? Chiaramente Paolo dice, non è garantito marito e moglie che tuo marito e moglie non credente si converterà. Non hai questa garanzia. Quindi se loro vogliono abbandonare il matrimonio, lasciali andare via. E come Primo Corinzi è un libro di dottrina, quindi Paolo sta insegnando noi credenti cose biblico, giusto? Quindi dobbiamo andare con questo versetto. In Atti 16, in ogni probabilità, era come Paolo stava profetizzando a questo uomo. Comprendete la differenza? Che Paolo nello spirito sapeva che questo uomo sarebbe convertito e anche sua moglie e tutta la famiglia. E quindi lui ha detto, anche perché nel mondo antico, no? Quando la patriarca faceva qualcosa, cosa succedeva? Non è come i nostri giorni, no? Che siamo indipendenti. Nel mondo antico, se il marito diceva io adesso sono cristiano, cosa volevo dire per la famiglia? Che noi adesso tutti siamo cristiani perché papà ha deciso. E quindi in Atti Paolo, in ogni probabilità, era una profezia. Lui ha detto, tu credi nel Signore e sarà salvato tua moglie e anche i tuoi figli. Ma non è una promessa a tutti i credenti. Io vorrei che fosse così. E Maria dice, ma perché Craig ci sta smontando, no? Vi sto smontando perché accadrà che se tu credi che questa è una promessa di Dio, ok? E poi tuo marito o tua mamma o tuo parente muore e magari all'ultimo respiro dici, io non credo in Gesù. Cosa sarai tu? Sarai deluso. E tu comincerai a dubitare la parola di Dio, dice, ma la parola di Dio ha detto che sarà salvato tutti, la famiglia. Comprendete perché dico questo? Perché una volta parlando con una sorella ho detto, ma guarda sorella, non puoi veramente citare quello come promessa di Dio. Perché Paolo qui in Corinzi dice, non c'è garanzia che tuo compagno o compagna si converterà al Signore. Oh fratello, non dirmi questo, no? Lei è rimasto male, ha detto, ma comunque tu preghi per la tua famiglia, non perdi di animo, ma non è una promessa di Dio. Come non è una promessa di Dio che tutti saranno guariti? Comprendete perché è importante? Perché nelle chiese che dicono che tutti devono essere guariti, tutti devono essere ricchi, no? E poi non accade, la gente viene delusa, dice allora tutta la Bibbia è mendace. Quindi versetto 17, ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatogli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Quindi quando conosci il Signore, sei sposato, rimani sposato. Se non sposato, Paolo consiglia Scapoli di rimanere single. Questo versetto per me è anche molto chiaro, perché ci sono casi in cui persone non credenti si risposano diverse volte. Magari voi non avete mai neanche chiesto queste cose, ma come pastore io sì, perché sono argomenti di cui devo vivere e affrontare, non giornalmente, ma li devo affrontare, questi dilemmi, questi problemi, e tutti i pastori. E quindi secondo me anche questo passo ci insegna, per esempio mio papà, voi conoscete mio papà tutti quanti, no? Allora mio padre si è divorziato da mia mamma quando avevo 15 anni, poi lui ha sposato un'altra donna, poi si è divorziato da lei, lei era la seconda, poi lui si è sposato con un'altra, poi si è sposato con un'altra. Eh sì, un vero gallo. E Patrizia sarebbe la quinta. E grazie a Dio in Italia non ci sono tante situazioni così, meno male. Ma negli Stati Uniti ci sono. E come? E quindi io sono convinto di questo, anche questi casi così, quando uno poi si converte, rimane nel matrimonio in cui si trova in quel momento. Alcune chiese sono talmente legalisti e anche oh mamma mia, questa sera proprio non c'ho la mente. Sono così adamant.
Restrittivi.
Sì, così. No, ma è così la parola. Non c'è, no? Io ho sentito addirittura pastore dire, no, tu devi lasciare questa moglie, devi andare a cercare la prima, quella che è divorziato 20 anni fa. Noi ridiamo, ma queste cose accadono. E voi sapete la crisi che viene in un essere umano. Io personalmente ho visto un fratello, lui era sposato nei giorni dei hippie, no? Lui e la moglie tutti dei drogati, lui si è convertito al Signore negli anni 70. La moglie, tu sei credente, arrivederci, partita, lui non ha mai più visto questa prima moglie. Dopo tanti anni come credente, lui ha conosciuto una sorella, si sono sposati, hanno avuto 5 figli. E io ho visto un pastore, a cui questo fratello rispettavo tantissimo, dirlo che lui doveva lasciare, pensate, di lasciare sua moglie attuale e i suoi 5 figli e andare a cercare questa donna con cui era sposato 20 anni prima. E magari noi possiamo dire, ma è possibile che accadano queste situazioni? E vi dico, io perché io devo amministrare questo fratello? Perché lui è entrato in profonda crisi. Perché questo pastore che lui rispettava, riteneva un uomo di Dio, le aveva detto queste cose. E lui veramente è andato in depressione, e aveva una profonda crisi mentale. A causa di questo, dice, ma come? Mia moglie e i miei 5 figli, noi tutti amiamo il Signore. E questo veramente era un fratello usato molto da Dio, come evangelista, aveva proprio un dono di evangelista. E io ho ministrato e ho detto, guarda, non deve credere, quello è proprio un... no? Troppo... cioè, anche malinterpreta la Bibbia, e anche perché il Signore mi ha dato quel passo... dove è scritto nella Bibbia che se un uomo divorcia la moglie nel Vecchio Testamento, in Deuteronomio, dice che se un uomo divorcia la moglie e lei si sposa con un altro, che il primo marito non può riprendere la prima, è un'abominazione davanti all'Eterno. E questo sotto la legge era così. E quindi lui poi... allora, no, lui era contento, no? Detto, fratello, tu ami il Signore, no? Però comprendete che è un discorso molto importante, molto profondo, c'è la vita della gente in bilancia, c'è il loro futuro. Quindi è importante che comprendiamo cosa dice la parola di Dio. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non diventi circonciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non faccia circoncidere. La circoncisione è nulla, l'incirconcisione è nulla, ma quello che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimane nella condizione nella quale è stato chiamato. Se tu stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi diventare libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, quindi affrancato vuol dire un uomo libero. Parimenti anche colui che è chiamato da libero, è schiavo di Cristo. Voi, nell'impero romano 2000 anni fa, sapete che nell'impero romano c'erano schiavi. Molti di questi schiavi si erano convertiti al Signore. Anche per questo molti suppongono che la Chiesa primitiva hanno cominciato a fare il culto la domenica, perché era l'unico giorno in cui i schiavi avevano almeno una mezza giornata libera. E quindi era l'unico momento in cui potevano radunarsi, adorare il Signore insieme. Però c'era un dilemma, perché i schiavi ricevono il Vangelo, Gesù mi ha liberato, e magari anche il loro padrone diventavano credenti. C'era un dilemma, no? Perché magari il schiavo ha detto, oh, ma tu sei fratello, ma perché mi tieni come schiavo? Però Paolo non ha cercato politicamente di rovesciare l'impero romano. Vedete, lui ha detto no, dobbiamo abolire, dobbiamo prendere cartelle e fare marce sulla casa di Cesare, aboliamo la schiavitù. No, lui dice, se tu sei schiavo e hai conosciuto il Signore, non affliggerti. Se puoi avere la tua libertà, gloria a Dio, è meglio. Ma comunque, se tu sei schiavo, Sai che tu sei l'uomo libero del Signore. Che sapete, la libertà è una cosa interiore. Non c'entra niente la condizione esterna in cui noi viviamo. In realtà, anche oggi, perché noi pensiamo alla schiavitù, no? In realtà, quanti di voi potete permettervi di lasciare il vostro libero e non fare più niente per il resto della vostra vita? Potete permettervi di lasciare il vostro lavoro e non lavorare più nella vita, fare niente? C'è qualcuno? Io no. Comprendete che anche noi, una volta io riflettevo perché lavoravo in famiglia Maria e stavamo studiando nel Vecchio Testamento, in Esodo, no, queste cose riguardo i schiavi che Mosè ha scritto, e stavo pregando tanto perché tanti non credenti dicono ma come può Dio sanzionare, no, la schiavitù? Perché nel Vecchio Testamento era permesso. Sapevate questo, no? E anche per me è un dilemma, perché dico, ma i non credenti fanno queste domande. E non posso dire, ma bisogna credere per fede, perché altrimenti noi sembriamo dei fessi davanti a un non credente. Noi dobbiamo avere una risposta. E io stavo pregando, e ero lì in fabbrica, a lavorare. E come lo Spirito Santo mi ha fatto capire, dice, ma Craig, tu potresti lavorare questo lavoro domani e non lavorare più? E io ho detto, no. Vedi che in un certo senso tu sei un schiavo. Cioè, comprendete? Anche noi siamo schiavi, cioè nessuno di noi siamo miliardari, possiamo permetterci. Cioè anche noi siamo legati a timbrare ogni giorno, giusto? Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi di uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Ora riguardo le vergini, non ho alcun comandamento del Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia del Signore presso i fedeli. Ritengo dunque che questo sia buono motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Se è legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se è sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, no, tu non pecchi. E se un vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Non vi dicono questo al matrimonio, no? Ma Paolo, un uomo guidato dallo Spirito Santo, dice, tu avrai tribolazione nella carne. Per questo io ho detto prima, no? Noi pensiamo, ah, piccioncini, ah, avremo un cuoricino sotto il letto, no? E il Signore dice, il Signore in cielo dice, Craig, povero ingrato, no? Sarà tribolazione, no? Tu morirai, io porterai la tua carne su fuoco. E Paolo dice, tu avrai tribolazione nella carne. Amen. È una di quelle preziose promesse. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Perché anche la vita di scapolo è bello. Quando io ero scapolo missionario in India, no? Se io volevo andare in Russia, volevo andare in America, non è che io dovevo chiedere permesso a qualcuno, e dire, sai, cara, non vengo questa sera, sai, mettimi il polo nel microonde. No. Mettevo il zaino, pum, arrivederci, andavo, facevo quello che volevo, 24 ore. Ma quando uno è sposato... No, ma c'è una bellezza, no, ma c'è una bellezza nell'essere scapolo. Amen. Amen. Solo quando uno è sposato poi capisci queste cose. Perché quando è scapolo dice, Quando ne scappa dice, oh, io voglio morire come gli altri. Poi si sposa e dice, ah, come erano belli i giorni della libertà. Cioè, quando ne scappo nessuno mi chiamava, papà, mi pulisci il culetto? No, ma è una gioia, gloria a Dio. Si vede che sono il preferito di Giosaia a fare questo lavoro. Perché chiama sempre me, dice, ma sempre io, cos'è? Forse Silvana l'ha addestrato, no? Non lo so, non ho capito. Ogni volta deve chiamare papà, posso, adesso mi immagino, no? Ma questo vi dico, versetto 29. Fratelli, il tempo ormai è abbreviato, così da ora in avanti anche quelle che hanno moglie siano come se non avessero. E quelle che piangono come se non piansero, e quelle che si rallegrano come non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero. E quindi, se Paolo poteva dire questo 2000 anni fa, figuriamoci noi, no? E io ringrazio Dio veramente che perché Dio mi ha dato una moglie che quando tocca di fare le cose per Dio, lei mi lascia una piena libertà. Anche quando dobbiamo cominciare lo studio qua, già lei lamentava che io non ero mai a casa, quando c'era solo la comunità di Montebelluna. E quindi quando Marco e Giovanni mi hanno parlato, il fatto, ho detto, ma vediamo, forse potremmo fare un studio biblico qui sopra in montagna, perché anche Dio vuole raggiungere la gente di là. Però ho detto, e quindi il mio lana davanti al Signore, ho detto, Signore, se questo è il tuo volere, come quello di Gedeone.
Aia.
No. Il pello, non so. Era la lana.
La
lana della pecora, lui ha messo fuori. Ma è un altro studio biblico quello. Se è bagnato, ricordate, se non è bagnato due volte.
Il velo.
Diciamo in termini di Dio d'acqua.
La lana, che è lana. Cosa stavo dicendo? Ok, ecco, thank you David. E io carnalmente ho detto, io non penso che lei sarà mai d'accordo, perché già secondo lei sono fuori troppo. Quando ho detto, sai, così, 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 stiamo pensando magari di fare un studio biblico lì al Bellunese. Silvana subito mi ha detto, tu devi andare, perché è veramente del Signore. E grazie a Dio, perché io e Silvana ci siamo sposati già come due missionari, e quindi abbiamo la mentalità, è l'opera di Dio, dobbiamo servire Dio con la nostra vita, e quindi anche lei, se deve fare la riunione delle donne, io faccio il babysitter. Se lei deve fare le prove del coro, quindi c'è questa bella armonia. E Paolo dice che dovremmo tutti vivere in questo modo, no? Che le cose del Signore sono la top, no? La priorità della nostra vita. E quelle che usano di questo mondo, versetto 31, come se non si usassero, perché la forma di questo mondo passa. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere il Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. Ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi chiaramente Paolo dice, se uno è sposato alla famiglia deve dedicare tempo a loro. Uno che è scapolo può dedicare tutto il suo tempo al Signore. E questo è un fatto logistico, non necessariamente spirituale o meno spirituale, perché anche servire la nostra famiglia è un atto di spiritualità, di servitudine. Ora dico questo per il vostro vantaggio. Ho letto già questo, versetto 36. Ma se qualcuno pensa di fare cose sconvenienti verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che cosa bisogna fare? Faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Allora, questi sono versetti che non hanno tanto a che fare con noi, perché sapete anticamente come venivano fatti i matrimoni? Arrangiati dai genitori. In Asia, quando io abitavo in India, in Pakistan, ancora oggi i matrimoni vengono fatti così. Io ho visto indù e musulmani che si conoscono alle nozze. Cioè matrimoni che la sposa e lo sposo si conoscono all'altare. Pensate. Almeno fra i cristiani in India, magari fra i genitori loro parlano, no? È sempre combinato, però magari si fanno conoscere prima, e se la figlia o il figlio credente dice no, no, quello proprio no, no, c'ha i denti come Bugs Bunny, qualche, no? Che poi nel sud di India questa è una cosa attraente. Una donna che ha i denti fuori, no, è tipo, mamma mia, è tipo, non lo so, 10 lode, no? Un'altra cultura. Però anche qui Paolo parlava di una cultura in cui era il dovere del padre a trovare marito per sua figlia. Quindi alcuni credenti potevano dire, allora se Paolo dice che non dobbiamo sposare, figlia mia, tu non ti sposerai. Però Paolo dice, non è una legge, è una regola. Se la tua figlia vuole sposarsi, lo fai sposare e non sta peccando contro Dio. Perciò chi dà marito fa bene, chi non dà marito fa meglio. La moglie è vincolata per la legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera a maritarsi a chi vuole, purché nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi alla fine Paolo conclude tutto questo discorso sul matrimonio dicendo in realtà tutto quello che hai detto non era mia opinione uomo, ma io penso che lo Spirito Santo mi ha guidato nel dirvi tutte queste cose. Ok? Signore, grazie perché la tua parola è perfetta, la tua parola spiega ogni cosa della vita. E grazie, Signore, che ci ha dato istruzione, perché sicuramente ognuno di noi nel viaggio della nostra vita, ognuno di noi dovremmo magari ministrare altre coppie, magari coppie che stanno pensando di separarsi, o magari persone che sono in crisi perché sono state abbandonate dal marito o moglie. E quindi è buono che ognuno di noi conosciamo cosa è scritto nella Tua parola. Perché la Tua parola è una luce, è una lampada per vivere. E noi Ti ringraziamo che non ci hai lasciato nel buio, ma possiamo conoscere quale sia il Tuo volere anche in questi argomenti. Padre, grazie, benedisci tutti noi presenti, anche i fratelli che sono a casa questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Ok.